Teleradio Radio, Newsline Estate.
Allora partiamo alle 8:04 con le previsioni del tempo e con il Lama. Roberto Valorani, buongiorno, ben trovato. Raccontaci di questa giornata e di quelle a seguire. Roberto,
sì,
prego.
Attenzione al tempo stabile per la giornata di oggi. Questa ondata di calore sarà molto probabilmente il picco proprio tra oggi e domani, di temperature che oggi saliranno ulteriormente di un paio di gradi, infatti le massime sono attese attorno ai 38 gradi sulla piana di Firenze, Prato e Pistoia, addirittura picchi di 40 gradi saranno possibili nell'interno del Grossetano e appunto massime che sono anche di 6-7 gradi, superiore alle medie del periodo. Sulla costa invece non andremo oltre i 30-31 gradi centigradi, dove sosterranno venti a regime di brezza, temporaneamente moderati nel pomeriggio a maremma, con mari che rimarranno poco mossi. Tra oggi e la giornata di sabato saliranno un po' anche le minime, oltre i 20 gradi un po' su tutte le zone di pianura, sia della costa che dell'interno. Saliranno leggermente anche i tassi di umidità, quindi si farà sentire un po' di più l'afa tra domani e sabato. Poi nel fine settimana, soprattutto domenica, caleranno di 3-4 gradi le massime, tornando attorno ai 34-35 gradi di picco.
Alberto Valorani, grazie, buona giornata.
Buona giornata a tutti e a domani.
L'estate empolese entra nel vivo con uno dei più interessanti eventi in programma. Domenico Iannaccone in Che ci faccio qui, in scena. Musiche live Francesco Santalucia. Giovedì 18 luglio alle 21:30 al Torrione Santa Brigida. Il racconto televisivo neorealistico di Domenico Iannaccone diventa teatro di narrazione e trasforma le inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Biglietti 10 euro, ridotto soci Coop 8. Prevendita Eventbrite, info biglietteria @giallomare.it.
Festival Au Désert, 15ª edizione. Le musiche, le culture e i ritmi del mondo tornano a Firenze. Domenica 21 luglio al chiostro di Santa Maria Novella. Protagonisti le star delle percussioni Trilok Gurtu e Ali Keita. Biglietti su Ticket One. Al Parco delle Cascine, 1-2 giorni a ingresso libero. Mercoledì 24 dal Marocco Asma Amzawi e Ibnat Timbuktu. E giovedì 25 dall'Algeria, sonorità Desert Rock e Tuareg con gli Imaran. Info fabbricaeuropa.net.
Contro radio. We'll be right back.
Abbiamo sentito una notizia che sta facendo molto discutere in questo momento: il presidente degli Stati Uniti è risultato positivo al Covid, ha dovuto interrompere il tour elettorale mentre si trovava in Nevada, a Las Vegas. La sua portavoce ha detto che si sente bene, ha sintomi lievi. Intanto Biden si sta mostrando più ricettivo di fronte a un suo possibile passo indietro e starebbe chiedendo ai suoi consiglieri se Kamala Harris possa vincere le elezioni contro Trump. Tra le altre cose, altra notizia che viene fuori in questo momento è che Biden stia vivendo un momento di abbandono anche da parte dei cosiddetti fedelissimi che lo hanno sostenuto fino a questo momento. Dunque, l'abbiamo raccontato in questi giorni, soprattutto nella giornata di ieri. Massimo Manetti è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze, sostituisce Leonardo Bassilichi, protagonista per due mandati. Manetti è stato eletto con una maggioranza molto ampia, presidente del Consorzio del Mercato Centrale di Firenze, figura di Confesercenti, figura apprezzata dal presidente della regione, dall'ex sindaco di Firenze. Confindustria non ha partecipato alla partita nel momento in cui si è delineata in una maniera diversa da come si presentava, almeno a noi, come dire, occhi esterni e profani, rispetto a solo una settimana fa. Massimo Manetti, buongiorno a lei, complimenti, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno a voi.
Ma che cosa è successo a questi giorni? Per noi osservatori esterni è stato un fulmine a ciel sereno all'improvviso, ovviamente così non è. Che riflessioni sono state fatte, sono maturate?
Senta, non è stato proprio un fulmine a ciel sereno, ma anche per me, insomma, sono stato contattato dall'associazione della piccola e media impresa negli ultimi giorni, perché sono espressione soprattutto di loro. E niente, però, quando uno poi diventa presidente della Camera di Commercio, il ruolo istituzionale è rappresentativo di tutte le associazioni di categoria. Ora, c'è stato Confindustria che inizialmente non si era presentata e dopodiché si è astenuta, ma io confido che si torni a trovare un clima d'unità, che quello è lo spirito per il quale io sono stato anche messo lì, e poi è il senso che deve essere quello della Camera di Commercio, di essere la casa delle imprese, di tutte le imprese. Quindi non ci devono essere né piccole né grandi, ci devono essere tutti insieme. Il lavoro da fare è di essere un lavoro comune per portare il sostegno e l'aiuto a tutte le imprese di Firenze e provincia.
Che succede a questo punto? Cioè, c'è da ricucire un po' da Confindustria? Probabilmente varieranno, come dire, le idee, i progetti rispetto a chi rappresenta chi, per intenderci.
Guardi, il ricuscire già nell'ultima seduta c'era un clima diverso, un clima più disteso, e auspico che questo nei prossimi giorni vada sempre più allentando e poi tornando alla normalità, anche perché Confindustria è una parte importante del nostro tessuto imprenditoriale, industriale e così via, quindi è necessario, è importante che loro facciano una parte. I temi, il mio modo di lavorare è lavorare in squadra, è lavorare con la squadra che si andrà a delineare, e con la squadra faremo i progetti e faremo i temi per i prossimi 5 anni, e quindi è importante che Confindustria, come tutte le altre realtà delle associazioni di categoria, dialoghino e si dialoghi tutti insieme per il bene della città e delle imprese.
Anche il mondo dell'agricoltura è un po' scalpitante, come sta andando quella vicenda?
Beh, quello più che altro è una cosa, diciamo, tecnica, di numeri fra le loro associazioni, quindi c'è stato un ricorso che è rinviato a settembre, e da quel punto di vista vedremo, perché ognuno pensa di avere la ragione della sua parte, e quindi è un problema più tecnico, diciamo, che è così, di fra di loro, fra le associazioni di categoria dell'agricoltura.
Senta, in questo momento così complicato per mille ragioni, di che cosa ha bisogno il mondo del commercio secondo lei a Firenze?
Beh, ha bisogno di attenzione, ha bisogno di non rimanere lì a guardare quello che succede, ha bisogno di affrontare i problemi. Poi Firenze è una città particolare, perché quando vengono 1 milione di turisti è ancora più una concentrazione, e quindi anche noi come Camera di Commercio cercheremo di fare il nostro lavoro. Poi ci sono tanti settori delle imprese, che più ha bisogno e chi ha meno bisogno, poi anche a seconda dei momenti, e appunto dopo che la giunta sarà costituita ci metteremo lì, analizzeremo i temi, analizzeremo le situazioni e metteremo in atto quei progetti o quelle cose possibili per dargli il sostegno.
Anche perché è interessante capire di che cosa hanno bisogno poi chi fa il commercio, nel senso che c'è il tema del digitale che è importante, il tema delle esportazioni che è importante, c'è il tema di gestire i grandi numeri di cui le parlava prima.
I temi sono tantissimi, anche in questi anni con il mandato Bassili la Camera di Commercio ha fatto tante cose, perché io ringrazio il presidente Bassili per il lavoro che è stato fatto in questi anni, e anche perché io ero già presidente dell'azienda speciale della Camera di Commercio, ho avuto la possibilità di lavorare con lui e di lavorare appunto in Camera, e ho visto le potenzialità e i lavori che sono stati fatti in questi anni, e quindi partendo da Export Hub, che è un progetto di sostegno alle imprese perché vogliono affrontare il mercato estero, quindi si aiutano le imprese a 360 gradi. Quindi tanti eventi legati all'enogastronomia, e mi rifaccio a Buy Wine, Buy Food, alle eccellenze dell'olio, legati al turismo online, la BTO, tutte queste cose fatte anche insieme, sicuramente insieme alla regione. E quindi ci sono tanti aspetti da affrontare, tante cose sono state messe in atto in questi anni, tante da valorizzare e altre da mettere in campo per appunto dare il sostegno possibile alle imprese fiorentine e della provincia.
Massimo Manetti è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze. Buona giornata, complimenti ancora e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata. Your actual
Le 8:20 dal nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze ci spostiamo invece alla questione delle proroghe per le concessioni balneari, questione estremamente complessa che ci trasciniamo da qualche tempo, ricorso sulle concessioni balneari prorogate oltre i termini, parliamo dei comuni di Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, Forte dei Marmi, Grosseto e Carrara, si parla della legge Draghi, si parla dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che decide di ricorrere al TAR, c'è bisogno di fare chiarezza, per cui c'è bisogno del professor Gianfranco Cartei, amministrativista Unifi. Professore, buongiorno a lei e ben trovato, grazie per essere con noi.
No, a lei e a tutti voi, grazie.
Professore, ci aiuta a fare chiarezza da tutti questi tecnicismi che io ho elencato finora, che sta succedendo?
No, sta succedendo semplicemente che la questione delle concessioni balneari non è risolta, il governo in carica non ha dato luogo alla legge delega del governo Draghi dell'estate 2022 e ha preferito rinviare la questione. Ovviamente si può rinviare una questione, ma nel frattempo i contenziosi vanno avanti, le amministrazioni comunali sono in grossissima difficoltà e gli aspiranti concessionari non sanno che cosa fare, e chi ci va di mezzo sono anche i cittadini, perché i cittadini, ricordiamoci, molti di questi sono anche fruitori e utenti degli stabilimenti balneari, e probabilmente con una situazione di maggiore chiarezza e con le gare potrebbero avere servizi migliori a prezzi più bassi. Ora, in realtà la questione nella sua essenza non è complicatissima. Ora, nell'ultima pronuncia della Corte di Giustizia che riguardava uno stabilimento balneare di Castiglioncello, ma con un principio ovviamente esteso a tutta l'Italia,
certo,
ha stabilito che quando i concessionari realizzano delle costruzioni sulle coste o sulle spiagge, al momento in cui scade la concessione, queste pertinenze sono acquisite di default dallo Stato. Ma non è un esproprio questo. Siccome le spiagge, la costa, sono un bene pubblico, in particolare un bene demaniale, ma non lo dice la legge europea, non è che lo dica qualche legge o qualche norma europea o nazionale, in realtà lo dice il Codice Civile del 1942, redatto in pieno fascismo, che espressamente prevede come primo bene demaniale il lido del mare e la spiaggia. Quindi che sia un bene pubblico è incontestato ed è incontestabile. Qual è il punto forte? Il punto forte è che da noi i concessionari hanno avuto in larga misura le spiagge senza una gara in un lontanissimo passato, e il Parlamento e i governi hanno difeso questa situazione di proroga in proroga. E il problema è che in realtà tutto questo va a scontrarsi con i principi del diritto europeo, che vogliono invece non tanto un ricambio quanto le gare, perché la gara è uno strumento formidabile di selezione dell'offerta migliore, l'offerta tecnica e l'offerta economica. Quindi se noi proroghiamo, noi andiamo a prorogare dei monopoli. I concessionari sono dei monopolisti. Le concessioni, qualunque forma di concessione, anche quella di un servizio pubblico, è un monopolio. Siccome naturalmente il monopolio non sta con la concorrenza, è normale che il diritto europeo, ma io aggiungerei anche il diritto costituzionale italiano agli articoli 41 e 97, dica: un momento, stabiliamo un termine per la concessione, al termine di questa concessione facciamo la gara. Quindi su questo principio sono intervenute varie pronunce della Corte di Giustizia, anzi, prima ancora, la Commissione europea, che 15 anni fa ha detto all'Italia, ha promosso contro l'Italia una procedura di infrazione, e naturalmente la Corte di Giustizia ha dato ragione alla Commissione europea, così come gli ha dato ragione il Consiglio di Stato in più circostanze, peraltro con due pronunce dell'adunanza plenaria fondamentalissime. La Corte Costituzionale ancora pochi giorni fa è tornata sul tema con riguardo ad una legge di proroga della Regione Sicilia, e l'autorità antitrust, che naturalmente è l'autorità
fatto un suo richiamo
ai principi della concorrenza, ha detto. Ma il bello è che è intervenuto perfino il Presidente della Repubblica con una lettera ai due rami del Parlamento dicendo: guardate, non possiamo mettere a rischio la reputazione dell'Italia, bisogna che il governo, il Parlamento trovi una legge di principio. Purtroppo che cosa abbiamo avuto noi in questi ultimi 18 mesi? Che il governo, probabilmente anche perché è legato ad una posizione di favore nei confronti dei concessionari, si pensi che il ministro del turismo iniziale è il principale socio del principale, più importante, più famoso stabilimento balneare d'Italia che si trova in Versilia, ha detto: no, un momento, facciamo un tavolo tecnico perché probabilmente le spiagge sono un bene che è un bene abbondante, e allora siccome è un bene abbondante perché fare le gare?
Certo.
In realtà che cosa è accaduto? È accaduto che in questa situazione di totale immobilismo, ripeto, il mercato è profondamente incerto, i comuni si muovono molto male. Perché si muovono molto male i comuni? Perché in realtà i comuni sanno benissimo che non possono applicare le norme di proroga nazionali perché sono contro il diritto europeo e per un principio che ormai noi abbiamo da gli anni 70, quando una legge nazionale di qualunque nazione è contro i principi del diritto europeo, deve essere disapplicata non solo dai giudici, ma anche dalle amministrazioni.
È chiaro, non c'è dubbio.
In questo caso,
concluda.
Però una cosa,
sì, scusate. Prego.
In realtà bisogna tenere presente che qui c'è un danno anche alla finanza pubblica. Perché? Perché in realtà la normativa di proroga congela anche l'entità dei canoni che i concessionari debbono allo Stato e quindi alla finanza pubblica in cambio dei beni che sfruttano. Nel senso che la concessione è quel provvedimento e quel contratto mediante il quale io ho un bene dallo Stato, la spiaggia, una parte di costa, gli devo corrispondere un canone. Ma i canoni che noi oggi abbiamo sono irrisori. Giustamente un noto imprenditore che è socio dell'ex ministro del turismo ha detto due anni fa che lui con un ombrellone di una settimana, con i vantaggi e i proventi di una settimana da un ombrellone del suo stabilimento ripaga il canone, certo. Perché il canone è bassissimo, oggi è stato stabilito a 3.000 euro l'anno. Ora stiamo parlando, scusi, di un comparto che muove ogni anno come stima ufficiale 15 miliardi di euro. Questa è la dimensione del fenomeno delle concessioni balneari.
Tra le altre lei è stato l'unico in qualche modo a ricordare, e la lascio anche concludere, che questo comunque è una visione, che questa visione che stiamo riportando è sbagliata. Qui vediamo un bene fragile visto essenzialmente come un bene da depredare, da sfruttare il più possibile.
Sì, ecco, questo è l'altro elemento che volevo sottolineare, perché proprio un mese fa l'Istituto Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che è un importantissimo organo del Ministero dell'Ambiente, nel suo rapporto annuale ha stilato un rapporto, proprio uno studio sulle spiagge, e ha detto innanzitutto che le spiagge italiane sono tutt'altro che un bene abbondante. Si tratta di un territorio che nel suo insieme raggiunge appena 120 chilometri quadrati, io penso che sia l'estensione del comune di Piombino, ecco.
Sì,
e soprattutto anche sottolineato che noi abbiamo, che ogni anno abbiamo persi 5 chilometri di costa naturale a causa di costruzioni di opere artificiali. Parliamoci chiaro, perché altrimenti qui cerchiamo di comprenderci. È chiaro che sulle spiagge non vanno a insistere soltanto i chioschi, i bar e i ristoranti dei balneari. In Italia abbiamo anche 450 porticcioli turistici e abbiamo tutta una messe, una selva di costruzioni di ogni genere. Però c'è anche da considerare che noi siamo di fronte ad uno sfruttamento massiccio. Basti pensare che nei comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi il tasso di occupazione è del 90%, il che vuol dire che oltretutto che i cittadini che vogliono la spiaggia libera spesso non sanno dove e come fare.
È così.
Ora, noi abbiamo perso in 20 anni 100 chilometri di costa. Si sta parlando in realtà non solo di un bene economico, ma anche di un ecosistema fragilissimo, perché noi perdendo quello che sono le spiagge a causa dell'erosione, a causa delle costruzioni, a causa anche di uno sfruttamento purtroppo poco oculato, la conseguenza è che noi stiamo perdendo un ecosistema il cui ripristino è veramente difficile, perché le spiagge sono un bene bellissimo, purtroppo però molto fragile.
Indietro non si torna. Professor Cartei, grazie per averci aiutato a fare chiarezza su questo argomento importante, e buona giornata a lei.
Buon lavoro e grazie a tutti voi. Grazie, buongiorno.
Arriva il giornale radio di Popolare Network, sono le 8:30 in questo momento.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
State ascoltando Radio Popolare.
Le 8:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Immigrazione, transizione ecologica, guerra in Ucraina sono i temi più delicati del discorso che Ursula von der Leyen terrà tra poco alle 9 al Parlamento europeo. La presidente della Commissione punta alla riconferma, sostenuta dalla sua maggioranza, composta da popolari, socialisti e liberali. Ha bisogno di 361 voti e almeno sulla carta può contare su 401 consensi. Ma c'è la possibilità di franchi tiratori e von der Leyen ha cercato quindi di allargare il sostegno ad altri gruppi. Il voto di oggi arriva in un momento importante per l'Unione Europea. Dopo le ultime elezioni, nel 2019 c'è stata la pandemia e poi l'attacco della Russia all'Ucraina. Sentiamo il commento di Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo.
Rispetto alle altre volte, anche quella del 2019, quando Ursula von der Leyen fu eletta con 9 voti di maggioranza, questa volta questo voto darà un'indicazione molto precisa della compattezza della maggioranza europeista che è uscita fuori dalle elezioni. Quindi se questa maggioranza effettivamente sarà confermata, tra l'altro potrebbe anche ampliarsi verso i Verdi, come sembra. Questo in qualche modo rafforzerà i rapporti fra la Commissione e il Parlamento europeo. Quindi dal punto di vista della gestione di questa nuova legislatura, questo voto è essenziale per garantire la stabilità della legislatura e anche dal punto di vista dell'indicazione delle prospettive e delle priorità che indicherà Ursula von der Leyen nel suo discorso di oggi, sia dal punto di vista delle questioni ambientali, essenziali di vedere in che modo la nuova Commissione intende portare avanti il patto verde, dal punto di vista delle politiche migratorie e dal punto di vista per esempio anche dei rapporti fra l'Unione Europea e il resto del mondo, e la questione anche dell'Ucraina. Ieri abbiamo visto che il Parlamento Europeo a larga maggioranza ha votato una risoluzione di continuare a sostenere fortemente l'Ucraina.
E intanto, proprio alla vigilia del voto dell'Europarlamento, è arrivata a carico di von der Leyen la sentenza sui vaccini Covid. Per il Tribunale dell'Unione Europea, primo grado di giudizio, non c'è stata trasparenza nei contratti con le case farmaceutiche. La Commissione non ha garantito il necessario accesso ai contratti stipulati, in particolare con Pfizer, richiesto dal Parlamento Europeo. La Commissione ha preso atto, ha spiegato di aver dovuto mantenere un difficile equilibrio tra la necessaria trasparenza e gli obblighi commerciali con le case farmaceutiche. La questione è importante anche perché l'acquisto congiunto dei vaccini anti-Covid può essere un modello per la prima volta. La Commissione ha stipulato contratti per maxi forniture a nome e per conto di tutti i paesi europei. Stati Uniti, il presidente Joe Biden è positivo al Covid, lui ha rassicurato sto bene, ma ormai le pressioni nel Partito Democratico per un suo ritiro sono fortissime. Lui stesso, secondo alcune fonti, starebbe valutando l'ipotesi di lasciare, si sarebbe informato coi suoi consiglieri delle possibilità di vittoria di Kamala Harris alle prossime elezioni. A Milwaukee intanto alla convention repubblicana è stata la serata di J.D. Vance, il candidato vicepresidente di Trump. Priorità ai lavoratori americani, basta prendersi cura di Wall Street, critica alla Cina, questi punti principali del suo discorso, che è stato più moderato rispetto alle attese. A Mazzara del Vallo, a Palermo, è stato fermato un presunto favoreggiatore di Matteo Messina Denaro, Giuseppe Di Giorgi, 49 anni, avrebbe messo a disposizione del boss, quando era latitante, un garage trasformato in una sorta di appartamento. Il covo scoperto dopo le perquisizioni ordinate ieri dagli inquirenti. A Milano invece due imprenditori sono stati arrestati con l'accusa di contiguità con un clan di Cosa Nostra. I due, attraverso società del settore edilizio, avrebbero consentito l'operatività di realtà imprenditoriali riconducibili a un clan attivo nella provincia di Messina, sequestrati beni per 5 milioni di euro. In Francia, a Nizza, 7 persone sono morte la notte scorsa in un incendio in un edificio residenziale della città. Non si conoscono ancora le cause del rogo che è scoppiato intorno alle 2:30 del mattino al 7° piano di un edificio a Moulins, un quartiere popolare della città. Otto e 35 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignon in vostra compagnia. Traffico rallentato in A1 da Calenzano, il BV1 variante di Valico in direzione Bologna per traffico intenso. Coda tratti in A11 da Pistoia, Firenze Peretola in direzione Firenze per traffico. Coda infipilita allo svincolo di Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze per lavori. Coda tratti da Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. Per un mese e mezzo, dal 15 luglio, il tratto tra Empoli Centro ed Empoli Est verso Firenze sarà a una sola corsia. I lavori sul viadotto di Ponzano dureranno fino al 31 agosto. Attenzione per il trasporto pubblico locale, sciopero oggi che a Firenze riguarda la tranvia dalle 9:30 alle 13:30 e gli autobus dalle 18 alle 22. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
11 lune a Peccioli. Tra giugno e luglio concerti, teatro, spettacoli e tanto altro all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info e biglietti su fondarte.peccioli.net. Venerdì 19, visita guidata alla chiesa di Santa Mustiola in occasione delle notti dell'archeologia. Sabato 20, Bianca Berlinguer e Giorgio Zanchini in dialogo con Oscar Farinetti.
Balagan Caffè, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 18 luglio, conversazione con Davide Asael. A seguire la cantante palestinese Miriam Toucan insieme a Amit Arieli e Idan Toledano da Israele per un concerto oltre gli steccati.
Caracol goes to Scotto. Il Caracol si trasferisce al Giardino Scotto di Pisa per 3 grandi concerti. Giovedì 25 luglio, Virginiana Miller, la band cult della scena indie rock italiana. Sabato 27, dalla California, i Black Heart Procession con le loro inconfondibili atmosfere crepuscolari. Domenica 28, Alabaster de Plume, il compositore, sassofonista, attivista, poeta e oratore da Manchester. Biglietti 15 euro a concerto in prevendita su oheavens.com e in cassa la sera dei concerti. Info canali social Caracol Pisa.
Calenzano Estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
La Lunga Notte di Sant'Anna, un'iniziativa del Parco Nazionale della Pace.
Sabato 3 agosto a Sant'Anna di Stazzema, un grande evento per l'80° della strage.
Dalle 16:30 in Piazza della Chiesa, tocchi e interventi di Sara Lucaroni, Stefano Tamburini, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Maurizio Maggiani e Gianluca Fulvetti. Coordina Raffaele Palumbo.
Teatro e musica con Elisabetta Salvadori, Luca Barsottelli, Renza Castelli e alle 21:30 concerto di Bobo Rondelli.
Alle 18:30 camminata sui luoghi della memoria e alle 23:30 al Sacrario, un fiore a Sant'Anna.
Ingresso libero su prenotazione. Sant'Anna Museo @comune.stazzema.lu.it. 0584 77 2025.
Contro Radio.
Le 8:41, abbiamo parlato molto in questa settimana di Caporalato, l'abbiamo fatto con Marco Mizzolo, l'abbiamo fatto con Fabio Berti, l'abbiamo fatto sempre ricordando di evitare generalizzazioni e di quanto il caporalato sia da una parte fenomeno nazionale ormai endemico con delle sue specificità sia temporali che regionali, dall'altra parte ricordando che le generalizzazioni non fanno bene a nessuno e che il caporalato non fa rigettare disdoro su un'intera categoria fatta da persone che invece lavorano con enorme sacrificio e serietà. C'è però da capire da quale parte prenderla, perché c'è il tema dei controlli, c'è il tema di un comparto che è in grande difficoltà. Ne parliamo con la presidente della Coldiretti della Toscana, Letizia Cesani, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei.
Buongiorno, grazie a voi.
Prima di tutto, voi non siete stati a guardare rispetto a questo fenomeno, mi sembra di capire.
No, assolutamente non. Più tardi, per esempio, dello scorso anno abbiamo presentato proprio a Firenze i risultati di un progetto finanziato proprio a livello nazionale, ma di cui Coldiretti Toscana era a fila, con oltre di accoglienza, altri enti attivi nell'associazionismo, nell'accoglienza e quant'altro, proprio per provare a far emergere delle situazioni, diciamo, non proprio di caporalato, ma insomma a rischio caporalato, e provare a individuare delle soluzioni legali e virtuose che potessero da un lato dare dignità al lavoro e dall'altro rispondere anche alle esigenze delle aziende.
Da una parte abbiamo visto che ci sono delle forme di caporalato in Toscana che diventano quasi legali in qualche modo, dall'altra parte abbiamo capito che non sempre la questione dei controlli è dirimente. Per esempio l'azienda dove è morta, siamo nel Basso Lazio adesso, Putnam Zinc, è un'azienda che è stata controllata più volte. Quindi fenomeno estremamente difficile da contenere, da definire, da contrastare.
Sì, purtroppo va abbinato anche al fatto che spesso la presenza di una manodopera illegale e che viene anche sfruttata nel sistema del caporalato coincide con una tematica stagionale, no? Le aziende agricole hanno dei picchi, diciamo, di lavoro spesso in corrispondenza con i raccolti. È chiaro che quando poi i controlli arrivano in altri periodi magari è tutto molto più semplice, meno facile rilevare poi invece presenze illegali. è chiaro che proprio questa stagionalità e la necessità di raccogliere quando i nostri frutti sono porta le aziende a fare delle scelte dell'ultimo minuto e accontentarsi di prendere chi trovano, e non necessariamente si riesce ad arrivare poi in fondo a capire che la relazione tra spesso l'appaltatore che ti dà in appalto l'utilizzo di un certo tipo di manodopera, di un certo gruppo di persone, poi sia impostato in una tematica criminale, perché non sempre l'imprenditore è in grado di verificarlo. Quello che noi chiediamo e che auspichiamo è che i controlli ci siano, siano efficaci e magari aiutino proprio noi anche a scegliere quali sono gli interlocutori corretti. È da anni che chiediamo, per esempio, l'istituzione di un albo degli come dire, ci consenta di avere una lista, diciamo così, di squadre, cioè di lavoratori in appalto che sono già stati controllati e che ci garantiscano la legalità.
C'è un tema che riguarda l'immigrazione, evidentemente, che riguarda il sistema dei flussi regolari o meno di lavoro, click day e altri del genere.
Sì, c'è anche questo, in effetti, perché purtroppo l'iter burocratico che consente di accedere a lavoratori che spesso in questo settore purtroppo sono solo ed esclusivamente stranieri, perché non riusciamo a trovare manodopera locale, visto anche proprio la concentrazione in determinati periodi, a volte anche molto brevi, fa sì che però l'iter burocratico sia estremamente complesso. Il click day è un sistema che non consente quindi l'accesso al numero adeguato di lavoratori, e soprattutto non nel momento giusto. Quindi bisognerebbe anche proprio rivedere una modalità, diciamo, di recupero, di reperimento della manodopera dall'estero in una modalità molto più accessibile.
Senta, ma non è che l'agricoltura in Italia sia stata, come dire, ridotta a tal punto per cui è costretta a ricorrere a questo genere di lavoro al limite o oltre la legalità, viste le difficoltà che voi vivete?
Lei tocca un tema molto sensibile. Da un lato c'è da dire che è chiaro, un'impostazione etica è sempre e solo doverosa, e che ci sentiamo di condannare ogni ricorso a manodopera illegale italiana oppure no, questo senza se e senza ma, a ogni livello, a maggior ragione se si verificano situazioni di sfruttamento. Detto questo, è anche vero che quando l'agricoltore, il produttore agricolo è l'anello debole di una catena distributiva che vede voler arrivare sugli scaffali dei supermercati i prodotti sempre a prezzi più contenuti possibili, a ribasso, sempre alla ricerca dell'offerta speciale, la riduzione dei margini degli imprenditori agricoli è tale che non è la prima volta che si legge, no, che le arance sono schiacciate dalle ruspe o che si preferisce non raccogliere perché i costi sono troppo elevati. Quindi purtroppo quando si va a caduta nel cercare di contenere i costi, anche la manodopera diventa purtroppo oggetto di questa scelta che spesso non è etica. Non è una giustificazione,
assolutamente, infatti. No, ma infatti non è un'argomentazione per giustificare niente, però vanno considerati tutti gli aspetti, evidentemente. Grazie Letizia, esatto. Cesani, la presidente della Coldiretti della Toscana. Buon lavoro, buona giornata a lei.
Grazie molto per l'interesse, grazie. With pain, looking in my own eyes, hey,
spiked with pain. Le 8:51 fu una tragedia in qualche modo fondante, fondativa allo stesso tempo, sembra una grande contraddizione, ma probabilmente fu così la scomparsa 30 anni fa di Luciana Sassatelli, una perdita gravissima per il mondo della cooperazione, per il COSPE, ma per il mondo della cooperazione più in generale, che andava comunque in quegli anni definendosi e gettava le basi poi della sua evoluzione per quello che riguarda le grandi questioni non soltanto umanitarie in giro per il mondo. La presidente del COSPE, Anna Meli, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Fu una tragedia che ha gettato una luce sul futuro in qualche modo.
Sì, dovete pensare appunto che il COSPE nacque nell'83 e la tragedia di Luciana praticamente avveniva 10 anni dopo la nascita di COSPE. Ed è incredibile come in 10 anni Luciana abbia saputo segnare una via, no? Dare delle indicazioni che ancora oggi, diciamo, grazie al fatto che dopo la tragedia ovviamente un gruppo incredibile di persone che l'avevano affiancata sia nella nascita che nello sviluppo dell'organizzazione ovviamente ha voluto continuare ad andare avanti in maniera ostinata nel suo solco. Però Luciana veramente ancora oggi è incredibile. Ieri appunto abbiamo fatto ovviamente un post in ricordo dei 30 anni dalla sua morte in Niger, in quell'incidente terribile stradale che fece anche altre vittime, ricordiamolo. Sono incredibili ancora i messaggi che ci arrivano di persone che ricordano quanto Luciana fosse una persona di grande ispirazione. Luciana fin da subito, tanto per intendersi, aveva già capito, come dire, che i rapporti non erano appunto, come dicevi tu, umanitari nei confronti dei paesi del sud globale, no? E quindi insisteva in tutte le sue iniziative, in tutti i suoi discorsi sul nodo di ripensare la cooperazione e porla su basi proprio di partenariato fra soggetti uguali che ne sono partecipi. Ora, noi appunto in questo periodo assistiamo a tanto dibattito sul tema della decolonizzazione, sì, eccetera. Come dire, erano gli anni 90 quelli, quindi, come dire, è veramente una persona avanti che sapeva guardare al futuro con un'inguaribile e tenace, diciamo, volontà di dare delle prospettive diverse, e questo veramente ha segnato secondo me tutte noi e tutti noi in questo percorso, no? Per cui anche chi non l'ha conosciuta, io l'ho solo incrociata in un periodo in cui COSPE era in via della Colonna e io facevo l'università in via Laura e avevo iniziato a fare volontariato insieme a un altro mio collega che adesso è a Cuba, Fabio Laurenzi, che ne è stato anche il presidente di COSPE per un periodo, e l'abbiamo proprio conosciuta pochissimo purtroppo, ma quello che ci ha lasciato ancora oggi sono un guardare al futuro interrogandoci sempre, appunto, relazioni paritarie con i paesi del sud globale, e se pensate anche alla sua lungimiranza, noi siamo stati una delle prime ONG che proprio fin dalla nostra nascita, quindi 83-85, si è iniziato a occupare del tema delle migrazioni in Italia. Quando le ONG invece si occupavano appunto di paesi terzi, no? Di Africa, America Latina, e Luciana invece diceva che ci dovevamo subito occupare del mondo anche che arrivava qua, proprio nella sua visione di interdipendenza globale che aveva. Ecco, i messaggi che ci sono arrivati già ieri, appunto a 30 anni dalla sua morte, sono incredibili, e voglio solo ricordare che a Giza, nel governatorato di Giza, c'è una biblioteca intitolata a Luciana, c'è una scuola a Castel San Pietro ovviamente intitolata a lei, era il suo paese natale, perché lei era una bolognese trapiantata a Firenze, fiorentina d'adozione. Insomma, tantissimi messaggi che vogliono dire appunto che ha lasciato davvero il segno nel mondo della cooperazione e ovviamente per la nostra organizzazione.
Governatorato di Giza, siamo al Cairo, se non sbaglio.
Al Cairo.
Era una visione molto politica della cooperazione, che cercava sia partnership e non appunto atteggiamenti caritatevoli, per intenderci, sia cercava di andare oltre anche il tema della cooperazione per diventare fattore incisivo sulle dinamiche.
Esattamente, sì, aveva proprio il COSPE fin da subito ha avuto questo, diciamo, questa postura, mi viene da dire, questa indicazione forte di non occuparsi di questioni umanitarie, ma di essere a fianco di movimenti politici, di realtà, di reti che provavano insieme a soggetti del nord globale come noi a cambiare, diciamo, le regole del sistema, a sottolineare, diciamo, le cause delle disuguaglianze e non solo gli effetti. E quindi io ricordo appunto che una delle prime azioni per le quali COSPE è nato è anche il sostegno a movimenti anti-apartheid in Sudafrica, tanto per intendersi. Quindi quella era la prospettiva politica nella quale ci muovevamo, e come dire, e questo ha continuato a lasciare un segno anche nei tratti distintivi che COSPE, dell'azione di COSPE oggi, in un mondo ovviamente molto cambiato, sia della cooperazione che a livello internazionale.
Certo,
ma alcune intuizioni erano valide allora e lo sono ancora oggi, e questo credo che sia il grande diciamo portato di Luciana, sì.
Anna Meli, grazie per averci aiutato a ricordare Luciana Sassatelli a 30 anni dalla scomparsa, e buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Pisa Jazz Rebirth. Fino al 30 luglio, una line-up esplosiva al Giardino Scotto di Pisa. Goran Bregovic, Hiromi, Tommy Emanuel, Cecil McLaurin Salvan, Hamid Drake, Lakisha Benjamin, Enrico Rava, Frida Bollani Magoni, Fabrizio Bosso e tanti altri. Pisa Jazz Rebirth. Nomi leggendari e nuovi talenti del jazz in un unico festival. Iniziativa a cura di Associazione X-Wide. Info su pisajazz.it.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Domenica 21 e lunedì 22 alle 21 al Parco di Villa Vogel, monologhi dell'Atomica, da Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich e Racconti dell'Atomica di Kyoko Hayashi. Spettacolo con Elena Arvigo e Monica Santoro. Mercoledì 24 alle 18.30 a Ultravox, Favole e Merende. Narrazione di favole a cura di Vania Rotondi, Angela Antonini e Vieri Raddi. Programma completo su teatrodeledonne.com.
Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto. Contro Radio.
2024 è l'anno dell'ottantesimo della liberazione di tanti comuni e di tanti luoghi della Toscana. Vediamo veramente la risalita degli alleati e la lotta partigiana da un punto di vista anche geografico. Man mano che passano questi giorni, transiteremo da Prato, da Firenze, e poi via via saliremo per raccontare delle liberazioni dell'agosto di 80 anni fa. C'è un libro estremamente bello ed interessante che riguarda lo storico e padre di Valdo Spini, Giorgio Spini, che teneva un diario durante la guerra, che è diventato il libro La strada della liberazione, edito da Claudiana. Valdo Spini è il curatore del libro. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno e saluto gli ascoltatori di Controradio.
Che cosa si racconta nella strada della liberazione? Si racconta veramente di una strada?
Ma dunque, io non ho voluto che certe memorie fossero spesse, perché da tempo il babbo si aggirava con degli inediti, degli appunti manoscritti o dei articoli scarsamente reperibili, e sicché io li ho montati su un asse biografico, che parte addirittura dagli anni del liceo Dante, per arrivare appunto alla fine della guerra, 5 maggio, che lo coglie a Belluno. Giorgio Spini era stato un sottotenente italiano distaccato presso l'ottava armata britannica, o meglio, presso anche quel servizio, Psychological Warfare Branch, che doveva entrare nelle città liberate per primo, per cercare di cogliere anche informazioni su quello che poteva possibile cogliere su tedeschi, fascisti e quant'altro. E in questa veste lui ha attraversato la penisola da Orvieto fino a Belluno, ma è arrivato a Firenze e per l'appunto è entrato a Firenze a Porta Romana con l'avanguardia di carri armati. In questo caso erano carri armati dell'ottava armata britannica, che comprendeva di tutto un po', da neozelandesi a sudafricani, indiani e quant'altro, e quindi descrive in queste pagine l'accoglienza veramente calda, veramente entusiastica, che l'ottava armata britannica riceve quando arriva a San Frediano, a Porta Romana, e i cittadini vogliono salire sui carri armati, i ragazzi in particolare, e salvo che a un certo punto comincia a crepitare qualche mitragliatrice. Evidentemente erano i franchi tiratori che dai tetti, o forse i tedeschi, cominciavano a sparare, e quindi la folla doveva adeguarsi. Era l'inizio di una battaglia, la battaglia per Firenze, che appunto ha portato alla medaglia d'oro al valor militare alla nostra città, in cui Giorgio Spini dedica una serie di bozzetti, dalla morte di Potente alla scoperta dei tesori degli Uffizi nascosti nel castello di Montefuoco e così via, una serie di squarci, diciamo, della vita vissuta da quel lato, che credo possano essere interessanti anche oggi, soprattutto per il messaggio politico. Nella truppa britannica era più o meno avevano visto Mussolini applaudito dalle folle, no? Nei documentari, nei film. Quindi era diffusa l'idea che gli italiani fossero fascisti e che avessero cambiato schieramento solo perché stavano perdendo la guerra. Quando vengono a contatto sia con i partigiani sia con le sofferenze delle popolazioni civili nei terribili eccidi che si sono succeduti anche nella nostra regione, ecco che non solo, diciamo, i capi, ma anche la truppa cambia idea e comincia a prendere sul serio questi italiani e la loro voglia di combattere per la libertà e la democrazia. Questo mi sembra, diciamo, forse il contributo di questo libro, perché vede la vicenda della liberazione con gli occhi di quindi chi è entrato con l'ottava armata britannica, quindi ha potuto vedere anche come gli alleati si sono comportati. Naturalmente lui ha chiesto un permesso di entrare a Firenze anche per vedere, perché gli alleati si erano fermati, come noto, sulla sponda meridionale dell'Arno, dopo che i ponti erano stati fatti saltare, e quindi erano i partigiani che stavano facendo la battaglia con i 1000 guastatori tedeschi e le SS italiane che erano state lasciate a persino di quadrato. Chiede un permesso di poter andare a vedere cosa era successo dei suoi genitori e così via, e allora c'è la parte anche un po' buffa, diciamo così, passa Guadalarno dalla parte delle cascine con in mano una beretta, nell'altra mano i calzoni che si era tolto per non bagnarsi.
Questo è veramente emblematico, sarà bello, sarà importante raccontare le liberazioni che vengono spesso anticipate da grandi stragi, sempre 80 anni fa, nella risalita e nella fuga dei tedeschi e dei repubblichini verso nord, le liberazioni e stragi, stragi e liberazioni, è la cifra distintiva di questo ottantennio.
Purtroppo, proprio oggi mi ha invitato il sindaco di Fivizzano a ricordarne una, il 19 agosto, particolarmente ferata, quella di San Terenzio, che ha fatto anche poi l'oggetto di un libro, no, di Agnese Pini. E veramente c'era una prospettiva di questo genere da parte dei tedeschi: compiere queste stragi per scoraggiare la resistenza. Ottenevano l'effetto opposto, perché aumentava l'odio nei confronti di queste truppe occupanti, certo. E dall'altro lato in genere aumentava la solidarietà verso i partigiani. Tant'è vero che noi ospitiamo nella nostra regione, nel triste primato, il secondo eccidio dopo Marzabotto, perché Sant'Anna di Stazzema è, per la sua dimensione, il secondo eccidio in Italia dopo Marzabotto.
Infatti di questo parleremo a breve, anche con delle trasmissioni speciali dedicate proprio all'ottantesimo della strage di Sant'Anna di Stazzema. Nel frattempo vi raccomandiamo la lettura del libro edito da Claudiana, La strada della liberazione, Giorgio Spini, libro curato da Valdo Spini, che saluto e ringrazio per essere stato con noi.
Lo trovate nella libreria Claudiana di Porco Missanti, fatemi fare questa segnalazione.
Prego, anche lo, perché d'altro la visita alla libreria Claudiana è sempre una bella scoperta, diciamo così, a prescindere, mi verrebbe da dire, ed è sempre una bella occasione, per cui doppiamente valido il consiglio. Grazie Valdo.
Grazie. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Out to the one I've left behind.
9.13, non perdete a Lucca Cartasia, 20 anni di arte di carta, perché Lucca si sta trasformando già da qualche tempo e accadrà fino a fine settembre, fino al 29 di settembre, in una vera e propria galleria d'arte diffusa con le sculture di Lucca Biennale Cartasia, opere monumentali ormai diventate veramente famose in carta, installate in alcuni dei punti più belli, più suggestivi della città. Federica Moretti è la direttrice di Lucca Biennale Cartasia. Buongiorno a lei, bentrovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per il lavoro che fate.
È una cosa veramente, grazie a lei, è una cosa veramente di grandissima suggestione. Non ci sono molti altri esempi al mondo in questo senso, e la Biennale Cartasia ormai da 20 anni è un appuntamento imperdibile.
Sì, sì, è vero, e in particolare l'unicità è dovuta, oltre alle sculture che sono di fatti monumentali e realizzate da artisti che vengono in residenza da tutto il mondo per un mese qui a Lucca, ma anche il fatto che unisce vari linguaggi. Difatti la Biennale, Lucca Biennale Cartasia, è l'unica che espone arte, architettura, design e fashion, e soprattutto sperimentiamo davvero tanto, quindi con varie tipologie di carta, cartone e veramente tante tecniche che gli artisti si sentono liberi di provare, sperimentare, e che difatti poi durante l'evento noi esponiamo e quindi diamo la possibilità di vedere. E un'altra cosa è che proprio per il tipo di materiale stupisce molto, perché la carta è a disposizione di tutti, quindi l'idea, infatti, che ognuno di noi in qualche forma possa da un semplice foglio di carta poter arrivare a realizzare qualcosa del genere emoziona molto, impressiona, ed è bellissimo, insomma, vedere dai bambini agli adulti stupirsi, ascoltarli quando appunto si chiedono se è davvero carta e così via. Quindi è davvero un appuntamento imperdibile.
Anche sì, perché è una cosa appunto stupefacente, che racconta della tradizione della carta a Lucca, ma è una cosa osmotica con la città, nel senso che sono tutte opere che dialogano con la città. Prima parlavamo di luoghi suggestivi, penso a Palazzo Guinigi naturalmente, ma non solo, cioè è una cosa che non arriva da un altrove, viene partorita dalla città, anche se gli artisti vengono da tutto il mondo.
Assolutamente sì, difatti noi diamo agli artisti un tema sul quale riflettere e ideare la loro opera, che poi vengono a realizzare qui. Il tema quest'anno è qui e ora, domani, quindi un'estrema riflessione sull'importanza del vivere il presente, di ogni nostra azione o non azione. E poi vengono scelte, cioè le spiazze vengono scelte proprio per creare quel racconto perfetto tra la città e l'opera stessa, che è un'opera contemporanea. Quindi sì, e un'altra cosa molto importante è che noi cerchiamo di valorizzare il territorio proprio raccontandone tutta la storia. Infatti quest'anno abbiamo anche coinvolto per esempio il Museo della Carta di Pescia, che ha questa storia, questo racconto con la carta Magnani, la filigrana. Quindi diciamo la Biennale è un racconto sia del passato, della tradizione, ma anche del presente e dell'innovazione. Quindi che cosa poi possiamo fare guardando al futuro, e un'altra cosa importante è sempre guardando a se stessi, perché difatti la Biennale poi parla all'essere umano e alla nostra capacità di creare, di voler in qualche forma lasciare un segno. E la cosa che la carta fa e i benefici che la carta ha sono davvero unici, perché lavorano molto sulla nostra capacità creare, e in qualche forma la carta davvero è terapeutica e serve soprattutto oggi in un contesto molto veloce e distratto.
Moltissimi gli appuntamenti, i laboratori, gli incontri, penso a Cosimo Di Bari, a Chiara Borgia, ma molte anche le collaborazioni quest'anno dal CESVI in poi, per intenderci, quindi una cosa abbastanza completa rispetto al panorama culturale cittadino.
Sì, anche appunto europeo e mondiale, proprio per quello che le dicevo. È vero, abbiamo tantissime relazioni sia a livello più aziendale, come per esempio Confindustria o Confesercenti, che quindi sono una tipologia di attività legata anche a un mondo più business, ma anche soprattutto artistico, o più generico, come per esempio anche Unicop e così via. Abbiamo tantissimi eventi che parlano a un pubblico più appassionato o che magari è curioso di conoscere, per esempio, i benefici della scrittura. Quindi abbiamo dei workshop legati alla calligrafia, abbiamo per esempio dei workshop legati al gioiello, al creare con carta, appunto, attraverso le tecniche origami. Abbiamo incontri come appunto Chiara Borgia, che invece è un tipo di evento focalizzato al mondo dei genitori, dell'educazione, e sono davvero diverse tipologie di appuntamenti, come nel caso per esempio anche della fisica che ci piace, dove inviteremo il prof in due appuntamenti, sia la mattina dedicata totalmente alle scuole e invece la sera, che è il secondo appuntamento, aperto al pubblico, dove attraverso la carta, attraverso esperimenti con la carta, si tratteranno poi i valori della Biennale, che sono crescita personale, sostenibilità sociale e ambientale, benessere, cultura e inclusione.
E immaginiamo un incontro di grandissimo successo e con tantissimo pubblico, a proposito della popolarità del professore a cui faceva riferimento, che oltre ad essere molto bravo è anche molto comunicativo e simpatico. Passate da Lucca e non perdete questa biennale particolarmente bella e suggestiva, 20 anni d'arte di carta fino al 29 di settembre, Lucca Biennale Cartasia. Grazie davvero per essere stata con noi questa mattina, la direttrice Federica Moretti. Buona giornata a lei.
Grazie a voi, grazie mille, buona giornata.
Ci potevo andare, ma adesso pensaci, non posso più sbagliare. Lascio che i ricordi mi sommergano, cerco delle scuse, non funzionano. Scappo, ma i rimorsi mi distruggono. Sembrava l'infinito, invece un attimo. Come no? Come no? Come no? Non è amore, ma il senso è lo stesso. Se cade un albero sul rumore, tranne nell'attimo in cui sei lì a guardare la vita che si sgretola nel traffico, tutti i compleanni che dimentico, tutte le canzoni che ti dedico, noi mano nella mano, certo, come no. Intenzioni.
volevo andare. Ti giuro, credimi, sono qui per restare. È stato un attimo, solo per respirare. Volevo dirtelo, ma non sapevo come. Oh, come no, come no, come no. Non è amore, ma il senso è lo stesso. Come no, come no, come no. Più ci provo, più resto lo stesso.
Le 9.23, brutte notizie dell'ultima ora, Nizza, un incendio doloso in un condominio, 7 morti, 3 sono bambini, l'incendio è scoppiato al 7° piano di un palazzo in zona periferica di Nizza. L'altra notizia riguarda una scossa di terremoto con epicentro Campi Ferrei di magnitudo 3.6, è stata registrata a Napoli, avvertita distintamente in diversi quartieri del capoluogo partenopeo, momenti di panico, e da mesi che in tutta l'area ferrea è oggetto di attività sismica, la popolazione si è riversata in strada. Mentre invece a Strasburgo è il giorno di Ursula von der Leyen, il discorso, il voto al Parlamento europeo, l'elezione del presidente della Commissione europea. Sentiamo brevemente una parte del discorso di Ursula von der Leyen che sta parlando in questo momento a Strasburgo e che ha detto: abbiamo superato crisi epocali, ci sarà anche una vicepresidenza alla semplificazione. Questo è il suo discorso programmatico. Sentiamo, vediamo se riusciamo a sentirne un breve estratto. Sentite gli applausi in sottofondo. Dopo ci sarà il dibattito, il voto in aula è previsto per le 13, c'è naturalmente l'incognita dei franchi tiratori, i verdi sarebbero orientati al sì.
Due giorni più tardi,
Putin's jets,
i jet di Putin hanno mirato ad un ospedale pediatrico in Kiev e abbiamo ancora negli occhi le immagini dei bambini ricoperti di sangue, i bambini portati via, malati oncologici, portati via dalle madri che cercavano di salvarli. Quell'attacco non è stato un errore, è stato un messaggio raggelante da parte del Cremlino diretto a tutti noi. Quindi, onorevoli eurodeputati, la nostra risposta deve essere altrettanto chiara. Nessuno vuole la pace più degli ucraini, una pace che sia durevole, che sia giusta, affinché possano avere un paese libero e indipendente, e l'Europa resterà a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario. Questo è il nostro messaggio.
Allora, questa è una parte del discorso programmatico di Ursula von der Leyen che ha riguardato con grande chiarezza e nettezza la questione ucraina. Oggi l'elezione della Presidente della Commissione Europea, si va verso una riconferma di Ursula von der Leyen e vedremo anche il Parlamento come si comporterà dal punto di vista del voto, ne sapremo di più questo pomeriggio. The person you wanna be. I know you're there to bear your fragility. I know you know our invisibility could last an eternity. I know you know it's not a you wanna flee. I know you're stuck just by the intensity. I know you know it's not your reality, the word is reality. I know you know there isn't simplicity. I know you care too much for passivity. I know you know there's a femininity, but what's femininity?
Thank you.
You can blow up, you can cry, keep the flame in your eyes. Ooh, you're the maniac girl. Passion isn't a disease. Don't go down on your knees. Ooh, you're the maniac girl.
Manca un minuto alle 9.30, giovedì 18 luglio 2024, arriva il giornale radio di Popolare Network, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Oh, 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 oh